Vi potete sedere. Che il Signore sia ringraziato, di cuore sia ringraziato per grande privilegio che abbiamo di poter essere radunati insieme nel cospetto di Dio, sotto la sua parola, e che Lui ci dà la fede, ci dà di credere come la Scrittura dice. E la parola che abbiamo letto dobbiamo ancora ritornarci fra poco, ma per primo voglio dare i saluti. Non so dove bisogna iniziare e dove bisogna terminare, ma per primo i saluti del nostro fratello dottor Bie e dei fratelli, dal fratello Mwamba dalla Sud America, dal Lima in Perù, dai fratelli in Goma, del fratello Cecil, del fratello Salomon dell'Irlanda, del fratello Zilla in Argentina, fratello Ellis Wendell di Edmonton, fratello Ngonga manda saluti a noi tutti. In tre città, in tre paesi c'è un programma che viene trasmesso e tutto quello che è predicato qui si può vedere e sentire in quelle nazioni. Abbiamo saluti dal Nairobi, dal fratello Bruce del Città del Capo e da fratello e sorella Anderson della Nuova Zelanda e della famiglia Cook dell'Australia e del Nigeria, saluti di Ndola, saluti da fratello Caleb, saluti dal Denver in Colorado, saluti da Abidjan, saluti del fratello Jean-Martin, saluti dalla Repubblica del Congo, saluti del fratello Joseph di Atlanta, saluti della chiesa di Goma, saluti del fratello Cicapa e tutta la chiesa, saluti dal fratello Stefano Genton, del fratello Motika di Johannesburgo, di Budapest, saluti da Kigali, dal fratello Chauffeur, saluti di Ottawa in Canada e qua ancora dal Congo e dall'Angola, di Cabinda e saluti dell'Africa, del Sudafrica, di Romania, saluti del fratello Funda, del fratello Katuka di Durban. Quasi abbiamo terminato. Ancora saluti dal Congo e ancora il fratello John di Bucarest manda anche lui cari saluti. Ancora continua qui con saluti dall'Uganda, che in Africa. Sì, siamo connessi con tutto il mondo, siamo collegati con tutti coloro che hanno ricevuto la grazia per sentire questo, in questo tempo, per accettare quello che il Signore ha preparato per noi. È una grazia, veramente. Di riconoscere veramente, di sentire questo messaggio di salvezza e di aver parte a quello che Dio sta facendo adesso, di averne parte, non di fare o di giocare a religione, ma veramente di aver trovato grazia davanti a Dio per credere le promesse che Lui ha dato e per vederne il loro adempimento. I due mesi scorsi, diversi fine settimana, ho avuto il privilegio di essere qui e lì. Sono stato a Bruxelles, a Parigi, a Praga, a Bratislava e adesso ancora nella Turchia. È veramente una cosa meravigliosa, stupenda di vedere quello che Dio sta facendo. Non possiamo dare tanti dettagli, ma possiamo dire questo: Dio dovunque ha i suoi servi che distribuiscono il cibo al suo popolo, che partecipa a una tavola ricamente bandita. Possono mangiare questa manna fresca, la parola rivelata. E quando abbiamo sentito ancora che anche i paesi intorno sono stati inclusi in Afghanistan e anche nell'altro lato, nella Georgia, dove c'è stato un fratello che alcuni mesi fa è stato qui presente, adesso abbiamo sentito che ci sono circa 200 che si sono fatti battezzare nel nome del Signore soltanto in Georgia. E il fratello Kolia conosce, possono dare riferimenti di quello che si avviene lì, che sia in Uzbekistan. Siamo riconoscenti per tutte le lingue che ci ha donato in questo luogo, che quello che Dio ci ha dato noi possiamo ancora trasmetterlo più lontano. Non devo mancare oggi di salutare in particolare coloro che sono qui per la prima volta, di dargli loro il benvenuto. Chi è qui per la prima volta oggi, che si alza così che lo possiamo salutare in modo particolare. Che il Signore vi benedica. Che il Signore ti benedica. Che il Signore ti benedica. E ancora, Dio ti benedica. Che il Signore sia ringraziato. Sì, anche lì sul palco. Siamo riconoscenti. Sentiamo che ci sono delle persone dell'Ungheria che sono venute. Sapete, in quel paese c'è il problema. Era sempre e rimane. E in quel paese gli ebrei sono in pericolo, in Ungheria più che in ogni altro paese. Non possiamo entrare nei dettagli. Il Signore ha il suo popolo in tutti i popoli, in tutte le lingue. E possiamo ringraziarlo perché la chiamata ha ancora luogo. Abbiamo detto nell'ultima riunione che abbiamo visto in Istanbul, dopo tanti anni, la prima volta dopo tanti anni, senza che venisse chiamati, dopo l'Amen, tutti sono venuti avanti. Penso erano circa 150 che sono venuti avanti, giovani, anziani, piccoli, grandi. E una signora ha detto: io sono nell'Islam, ma vorrei che pregate per me. Era veramente potente di vedere come il Signore ha benedetto, e potevamo sentire che la parola aveva mandato, aveva dato il perché è stata mandata. E vorrei che anche voi vi potete rallegrare con me, che vi potete rallegrare. E ho sentito poc'anzi, ho sentito un amen del fratello Gilbert. Credo che in Parigi avevamo circa 2.000 persone che erano radunate per ascoltare la parola di Dio. È veramente grande, impressionante. Il Signore chiama ancora. Adesso ho ancora degli inviti per tutto il mondo per dare l'ultima chiamata. E siamo riconoscenti ancora, e in particolare che tutto il mondo, la gente può ascoltare con noi, può vedere, possono vivere anche quello che Dio sta facendo in questo momento sulla terra. E sarebbe bello se non ascoltano soltanto e non sentono soltanto, ma e vedono soltanto, ma che possono veramente sperimentare la chiamata fuori e la preparazione che viene data per grazia. Quello che riguarda Israele non ne parleremo, ma sappiamo tutti che tutto è stato predetto, anche che Gaza non esisterà più, ma che diventerà un deserto. E questa striscia, che è 43 km lunga e 15 km largo, ha già dato tante distrette, e alla fine non sarà più questa striscia. Ma lasciamo tutto nelle mani di Dio. Queste cose devono venire, le profezie bibliche si devono adempiere in ogni ambito, in ogni campo. Ho dovuto ripensare ancora quando si tratta in particolare di Israele, che è il popolo eletto di Dio, ma l'elezione deve essere accettata per diventare, e con l'elezione va ancora insieme l'ubbidienza e la fede, perché senza la fede e l'ubbidienza non può essere l'elezione. C'è soltanto un'immaginazione di essere eletto. Ho letto riguardo Israele che sia il decreto del 96, diversi decreti che sono stati dati nel corso degli anni, negli anni 1917, che il ministro degli esteri ha dato questo decreto che il popolo di Israele ha un paese, il suo paese in Palestina, e questo noi lo vogliamo adempiere. Tanti decreti tutti questi anni. E c'è stato ancora il 14 maggio del 1948, quando lo Stato di Israele è stato stabilito sotto Ben Gurion. E allora già si è adempiuto la parola che dice: quando vedrete che l'albero di fico diventa verde, allora queste promesse si sono già realizzate, che Dio ha ritirato da tutti i paesi questo resto del suo popolo e le vuole radunare. non soltanto abbiamo questa sacra scrittura per leggerla così, ma abbiamo l'entrata, possiamo capire, penetrare nel piano di Dio che Dio dà al suo popolo e possiamo fargli fiducia che ogni parola che è scritta è seria e dimora. E vediamo anche quello che succede nel Vaticano. Seguiamo queste notizie, la visita in Israele dopo questi due uomini nel Vaticano. Abbiamo seguito queste cose, abbiamo visto e abbiamo sentito. Dopo hanno fatto questa scritta in grossa lettera e l'unità nella diversità, tutto viene decorato e Giovanni 17 deve essere mantenuto, ma chi legge Giovanni 17 attentamente vede che ci sono delle frasi nocciole, delle frasi che danno, ci dimostrano quello che il Signore voleva dire. Andiamo per primo leggere qualche versetto in Giovanni 17 prima di andare altrove per vedere chi il Signore a chi il Signore pensava dicendo l'unità nella diversità, pensando alle religioni o chi i conduttore di religione. No, in Giovanni 17 qui è scritto al versetto 6: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. No, qualcuno qualsiasi, ma il mio popolo, i miei figli, le mie figlie erano tuoi, hanno conservato la tua parola. Dopo la seconda parte del versetto 8, essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, non che ero accanto a te, ma che sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. E la seconda parte del versetto 11: Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Il versetto 14: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Per primo, io ho rivelato loro il tuo nome. Dopo, io ho dato loro la tua parola e la parola è diventata la lampada al nostro piede. Versetto 17: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Alleluia. Amen. E 18: come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. E versetto 19: e per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. E il versetto 23: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, non religioni, non l'unità nella diversità, ma io in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E il versetto 26 ancora, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Questo per informazione divina, non cose date da uomini, invenzione da uomini, un'unità, ma la parola di Dio che è unita in Gesù Cristo, che è uno, con uno spirito battezzato in un corpo. E diciamolo chiaramente, se è scritto qui, io ho dato loro, ho rivelato loro la tua parola. Ogni passo della Bibbia, anche Matteo 28, il Signore ce l'ha rivelato. E se andiamo ai 349 diverse comunità che sono adesso nella Chiesa mondiale, tutti hanno la forma trinitaria, l'insegnamento trinitario, il battesimo nella Trinità, ma l'insegnamento trinitario non esiste nella Bibbia e non c'è nessuna cosa fatta nella Trinità o nel modo trinitario nella Bibbia. Quindi quello che si fa è un'unità non biblica, non sotto Cristo, il capo della Chiesa, ma come tutti sappiamo ci deve arrivare a questo. Dall'altro lato capiamo il serio dell'ora. Voi, mio popolo, uscite fuori, mettetevi a parte e non toccate nulla di impuro, così io vi accoglierò. E allora si accompie, allora sarete i miei figli e le mie figlie, e io sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, è una grazia indescrittibile che Dio ci ha dato in questo tempo di riconoscere le promesse, la promessa che doveva mandare un profeta. Ho pensato a queste cose. L'11 giugno del 1933, da allora sono passati tanti, tanti anni, quando il Signore ha detto con voce udibile queste parole, come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così sarai mandato tu con un messaggio per precedere la seconda venuta di Cristo. Tutti gli anni sono passati. Ho pensato ancora io a questo giorno speciale, il 28 febbraio del 1963, quando questa nuvola soprannaturale è scesa, è stata fotografata dai fotografi di questo, e è stata fotografata tanti chilometri di distanza. E quando vediamo nei diversi giornali che hanno scritto a proposito di questa nuvola soprannaturale che era sopra l'Arizona, su un monte al scendere del sole, e la voce che è uscita dicendo al fratello Branham torna a Jeffersonville, perché il tempo dell'apertura dei sette suggelli è arrivato. Fratelli e sorelle, ci sono stati giorni speciali nella vita dell'uomo di Dio, ci sono stati giorni speciali nella vita di Israele e anche nella vita della Chiesa e anche nel nostro tempo. Ancora un giorno speciale, il 7 maggio del 1946, quando l'angelo del Signore è sceso nella stanza e che la luce ha illuminato per terra, che l'angelo è uscito da questa luce e che si è indirizzato al fratello Branham dicendo: sono venuto dalla presenza di Dio verso te per darti il tuo mandato. E conoscete tutti la testimonianza. Nel nostro tempo ci sono stati anche giorni speciali e in relazione con il piano di salvezza del nostro Dio, e perciò siamo riconoscenti di cuore di poter credere quello che Dio ha fatto e ha promesso per il nostro tempo e che abbiamo potuto accettarlo e che il ritorno del Signore è vicino e che prima del ritorno ci deve essere questo grido di risveglio. E chi legge Matteo 25 arriverà a questo versetto, forse il 5, dove dice che le vergini si sono addormentate tutte, dormivano tutte, ambedue le savie e le storte dormivano tutte, e dopo arrivò questo grido di risveglio, e questo grido avviene adesso, avviene in tutti i paesi, in tutto il mondo, e tutti coloro che hanno un orecchio per sentire, ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiesa, adesso dipende di sentire sì questo grido e di non passare oltre a questo. Si potrebbe leggere tutti questi passi, farne un riassunto e dire: oh Dio, ti sei preso così cura e tanta pena nel tuo piano di salvezza, hai dimostrato passo per passo, ci hai fatto conoscere la tua parola e le tue promesse. Dopo abbiamo anche l'eccitazione del nostro fratello Branham, che noi prendiamo a cuore e le rimettiamo nella parola per sapere al 100% che quello che è stato detto è stato anche ben capito. E poi deve essere anche basato su 2 o 3 passi biblici. E sapete a cosa pensavo? Nell'Antico Testamento c'era il tabernacolo, quello che era stato detto era messo nella quello che Dio aveva promesso lo confermava, e così è ancora nel nostro tempo, non è fuori del tempo. Ci siamo preso questo tempo ieri e abbiamo parlato di un tema, abbiamo letto di un tema speciale e abbiamo visto che più di 300 volte il fratello Branham ha parlato dell'Urim e il Tumim. Sapete che cos'è? Ho notato tutti i passi biblici in Esodo 22 e in Levitico 27, in 1 Samuele 21, Neemia. Ho notato tutti i passi. E sapete cos'era? L'ho portato con me. Era la luce e diritto e giudizio. Non era soltanto l'arca del patto, ma Dio, il Signore, in modo soprannaturale dava la conferma con luce e giudizio. Quando qualcuno, per esempio, veniva e raccontava un sogno oppure diceva qualche cosa, se era vero, allora la luce in modo soprannaturale dava la conferma che quello che era messo sul petto di Aarone, e la luce si illuminava e Aarone lo portava, e dopo ancora i sacrificatori non potevano venire davanti al popolo senza questo. E il fratello Branham ne parla più di 300 volte. Per noi questo pettorale è la Bibbia, per noi la parola di Dio, e per noi tutto deve essere concordo in questo, sapere quello che Dio nell'Antico Testamento dimostrava in modo soprannaturale, dando testimonianza quello che era vero, facendo illuminare questa luce. Se la luce non si illuminava, la cosa non era vera, non c'era bisogno di preoccuparsi. Ma come già abbiamo detto, quando il fratello Branham dava il peso su quello che diceva riguardo all'Urim e il Tumim, e la Bibbia è il nostro Urim e Tumim, luce e giudizio. È qui che ci viene detto quello che è giusto o no, è lì che la luce si illumina e noi possiamo camminare in questa luce per grazia. Ci è stato dato molto dalla parte di Dio e da noi verrà richiesto anche molto al ritorno di Cristo. Torniamo a quello che ci è stato letto in 2 Tessalonicesi. Abbiamo letto dal versetto 13. Ma guardate, guardate a quello di che si tratta in tutto questo capitolo. Si tratta del giorno del Signore e si parla di questo avversario che si mette contro tutto quello che è chiamato Dio. Bisogna immaginarsi questo, bisogna capire di che cosa si tratta. E dopo, in 2 Tessalonicesi, in capitolo 2, la seconda parte del versetto 10, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. Perché non hanno amato la verità, non hanno rispettato la parola, non l'hanno accettato. Dopo, e per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna. Fratelli e sorelle, è veramente impressionante, glorioso. Dio ha separato la luce dalle tenebre, la verità dalla menzogna, e perciò è importante per noi. Tutti gli altri possono andare la loro via e credere quello che vogliono credere, ma a noi che siamo tornati alla parola, noi crediamo di cuore quello che la Scrittura dice e come la Scrittura lo dice. dopo viene il versetto 12. Affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Dopodiché viene questo versetto meraviglioso 13, ma noi, da una parte, tutti coloro che non hanno accettato la verità, che non hanno avuto l'amore per, della verità, e dopo, e che sono caduti nel giudizio, sono stati giudicati, e poi a noi indrizzati, ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati del Signore. Noi a che cosa siamo obbligati? Cos'è il nostro dovere principale? Non solo la predicazione, ma ancora di ringraziare tutti coloro che hanno creduto alla predicazione. Dopo, allora, la parola può adempiere il perché è stata mandata, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. E voi riconoscete la verità e la verità vi affrancherà. Tutti i temi biblici, lo diciamo chiaramente, comincia con la divinità. Lo dico una volta ancora, tutti questi 349 credenze o direzione di fede hanno soltanto il primo paragrafo, primo pezzo del, l'hanno tutti insieme un capitolo, ma tutti gli altri capitoli si separano, si dividono, hanno diversità. Ma una cosa, la fede nella Trinità e la fede nel battesimo trinitario, queste due cose l'hanno tutti in accordo, qualsiasi comunità siano o dove si trova. E giustamente questi due punti sono quelli importanti, di sapere che Gesù Cristo è Dio rivelato nella carne, Cristo è giustificati nella carne, predicato nei popoli e assunto nella gloria. Naturalmente nella sua carne doveva essere tutto, doveva essere agnello di Dio, doveva essere mediatore, doveva essere ogni cosa. Quando la fine viene, Dio sarà di nuovo tutto in tutti. Ma io voglio dire questo soltanto perché questa base che hanno, l'hanno tutta in accordo, e questa base non è giusta, è messa sulla sabbia, non è edificata sulla rivelazione di Gesù Cristo. Possiamo decorarsi di passi biblici dalla testa ai piedi, ma dall'inizio non è giusto. Perciò dobbiamo dirlo sempre di nuovo. Che grazia, quale grazia che abbiamo di poter credere come i nostri fratelli all'inizio hanno creduto. E questo era anche il messaggio e il messaggio dell'ora: tornare all'inizio, tornare all'insegnamento degli apostoli, tornare alla base, al fondamento di base, sempre tornare. E perciò siamo riconoscenti a Dio di cuore per avere riconosciuto l'ora della visitazione di Dio e sapere Dio l'ha promesso. wie man il profeta Elia, prima che viene il giorno terribile del Signore, e l'ha fatto. Perché? Per far tornare i cuori dei figlioli di Dio alla fede dei padri. Questa è stata la promessa. E perciò tornare alla parola. Nessuna rivelazione che viene da Dio si trova all'infuori della parola di Dio. Tutto quello che viene da Dio si trova dentro la parola. E nelle settimane scorse mi sono presa la pena di guardare nelle due ultime lettere circolari, perché tanti fratelli dicono che credono il messaggio, ma hanno anche credono anche ai sette tuoni, e sono tante diversità in questa credenza. E qui ancora una volta ho preso in questa lettera circolare di marzo 2013, avevo scritto questa citazione: quando qualcuno era venuto dal fratello Branham e aveva detto, quando la voce del settimo angelo, allora ci sarà qualcosa che non sta nella Bibbia. Potete leggere tutti questo paragrafo, io leggo solo tre righe, e i sette suggelli hanno dimostrato quello che è stato detto nei sette tuoni. Ma già dobbiamo dire un'altra volta, come già è stato detto, quando il fratello Branham è andato alla montagna del Sunset, ci sono stati sette tuoni, sette colpi di tuono, e tutta la terra tremò, e perciò ha sempre parlato e si riferiva a questi tuoni. E qui ancora una volta dice, è sempre la parola, è sempre ancora la parola, e i sette suggelli hanno rivelato quello che era, è sempre la parola. Non dovete mai andare oltre la parola. Lo Spirito di Dio non andrà mai oltre a questa parola. Sarà sempre o sarà sempre in accordo e rimarrà sempre nella sua parola. Si può leggere nella pagina 17 della lettera circolare di marzo. Perché dobbiamo ripetere sempre queste cose? Vedrò il perché. Perché tante insegnamenti antibiblici sono sotto il nome del messaggio. Avete sentito bene? No, nel messaggio, ma all'infuori del messaggio. Perché nel messaggio Dio parla, e all'infuori del messaggio si dice quello che non si trova. Nel messaggio non c'è nessuna interpretazione, ma parla solo la parola di Dio. Chi dice amen a questo? Così ci è stato detto e così crediamo con tutto il cuore. La lettera dei Filippesi, l'uomo di Dio ha scritto anche, e per far vedere, dicendo ai credenti di rimanere fedeli in quelle che avevano sentito, perché il Signore vuole adempiere la sua volontà nei suoi al giorno del ritorno di Gesù Cristo. La vuole adempiere, vuole portarla a compimento. Così sta scritto in Filippesi 1, versetto 16. Filippesi 1, versetto 6. Versetto 6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ci deve essere un inizio, un cominciamento. E quando penso in particolare a tutti i nostri giovani e anche a tutti coloro che non hanno ancora avuto un'esperienza di salvezza con Dio, sopra chi lo Spirito di Dio ancora non è sceso per portarle a pentimento, perché così è scritto: riconoscete che lo Spirito di Dio vi spinge al pentimento. Chi può pentirsi? Soltanto colui che riconosce i peccati, con i quali peccati non si può presentare davanti a Dio, di predicare il pentimento. Ma bisogna vedere l'agire, l'azione di questo pentimento. Fratello Branham ha anche predicato il pentimento e tutti sono tornati al Signore. Fratelli e sorelle, non vogliamo che qualcuno che oggi sente la parola di Dio rimanga indietro, ma tutti devono far parte delle vergini savi, devono essere guidate dallo Spirito. E quello che non può rimanere davanti a Dio e si pente e lo porta al Signore per ricevere la certezza della salvezza, così vero come il sole e nel cielo, così io ho ricevuto il perdono dei miei peccati. Fratelli e sorelle, una persona che ha veramente sperimentato la grazia e la remissione dei suoi peccati giubila, glorifica Dio. Non c'è bisogno di dire: vuoi tu pregare adesso? No, la lode si innalza da sé per riconoscenza di quanto Dio ha fatto. Quindi in questo luogo non predichiamo soltanto il messaggio, in questo luogo viene predicato tutta la salvezza. E come nella prima predica è stato detto: pentitevi e che tutti si facciano battezzare. Prima si fa battezzare e prima si pente e dopo si può far battezzare. Il pentimento prescede dal battesimo e allora si dice: Signore, ho sbagliato, vado dal Signore e lo prego che mi perdona. E sapete, il più bel giorno nella nostra vita è quando riceviamo la certezza nella fede di che i miei peccati sono perdonati, sono libero perché Gesù Cristo mi ha dato la vita. Allora sono libero. Capite bene, io voglio ritrovare tutti presso al Signore, ma non possiamo parlare di compimento se non c'è stato un inizio. Per primo ci deve essere l'inizio, così l'abbiamo letto: l'opera che ha incominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Perciò l'inizio deve essere fatto. E io mi auguro veramente che lo Spirito di Dio possa scendere su tutti noi e che tutti noi ci pentiamo ancora una volta, ci inchiniamo davanti a Te e diciamo: Signore, quella non è stato ancora come doveva essere, fammi grazia e dammi liberazione. Ci sono cose che ci appesantiscono ancora qua e là, ma andiamo al Signore dicendo: così come sono, vengo a Te, liberami, perché ancora è scritto: chi il Figlio libera è liberato veramente. Perciò possiamo predicare la piena salvezza affinché al giorno del ritorno del Signore possiamo essere pronti per entrare con Lui nella gloria. Il versetto che segue, il versetto 10, ci dice qui in Filippesi 1, versetto 10, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Alle volte siamo davanti a delle decisioni e l'uomo di Dio scrive qui di discernere quello che è giusto anche per i giovani. Devono fare delle decisioni, che sia per un mestiere, devono avere delle decisioni, e che il Signore vi dia oggi di farlo nel timore del Signore. Potete dire: Signore, decidi Tu per me, fammi grazia affinché la mia decisione sia nella Tua volontà. E questo è l'importante per noi tutti, infatti, affinché discerniate le cose eccellenti. No, qui e lì, ma dovunque ci sono delle decisioni da prendere, che possiamo sempre domandare al Signore affinché sia la decisione giusta, la soluzione giusta, per essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. E Paolo ha scritto ancora qui, nel capitolo 2, al versetto 16, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Vedete di che cosa si tratta? L'uomo di Dio voleva che tutti coloro a chi aveva potuto portare la parola, voleva vedere il Signore insieme a loro tutti, voleva essere pronto insieme a loro tutti, tutti coloro che avevano sentito la parola della sua bocca, volevano che anche loro siano preparati per il giorno di Cristo. Non è anche il nostro desiderio? Siate sinceri, noi vogliamo che tutti coloro che sono radunati qui oggi, che tutti coloro che ascoltano, che nessuno manca, e che tutti ci ritroviamo nella gloria. E io sono certo che questo è il tempo della preparazione. E io sono certo che in nessun cuore c'è ribellione, ma che tutti hanno un sì da rispondere a questa parola, anche se sono ancora deboli e non sanno ancora bene, che dicano: Signore, fammi grazia, aiutami affinché posso essere retto davanti a Te con le mie decisioni. E ancora una cosa gloriosa viene al versetto 13 di Filippesi 2, poiché Dio Ecco Lui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Quello che gli piace, che è piacevole a Dio, è Lui che opera in voi, nel vostro cuore, in modo che voi potete desiderarlo e poi si può adempiere questo, o può riempire questo desiderio. Prima mette in noi questo che è piacevole a Dio, dopodiché ci dà la forza di agire nel suo beneplacito. Dio non ci mette un gioco sopra noi, non ci aggrava, non ci mette in schiavitù. Dio ci ha dato la libertà nella grazia, e chi viene in questa libertà divina, allora si sentirà bene, si sentirà veramente a suo agio, perché Dio ha voluto questo per noi tutti. E riassumiamo adesso questa sera quello che abbiamo voluto dire. Quando parliamo, diciamo, se oggi sentite la sua parola, non indurite i vostri cuori. Non credo che persone che vengono dalla Romania o che persone che vengono dalla Svezia o forse ai confini della Francia o dall'Italia vengono qui, fanno qualche 1600 chilometri per venire qui. Forse perché hanno troppi soldi, troppo tempo. Non, perché Dio ha dato in loro il desiderio, questo bisogno di ascoltare la parola di Dio. E ancora sta scritto che Dio mette una fame, manda una fame, non di pane e non una sete d'acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. E per quello che la parola di Dio viene messa sul candelabro, è per quello che Dio in questo tempo vuole agire in modo soprannaturale in tutti coloro che hanno accettato la parola. Non soltanto nell'Antico Testamento, che c'era l'arca del patto e dove si metteva la parola dentro e che veniva portata sulle spalle, ma nei cuori, posta nei cuori. Io farò un nuovo patto con voi, metterò le mie parole nei vostri cuori, le scriverò. Questa è la grazia. Non soltanto portare l'arca sulle spalle, ma le parole viventi del Dio vivente, di ascoltarle, di accettarle, di crederle e di riceverne la rivelazione. E così di camminare direttamente nella volontà di Dio. E tornando a 2 Tessalonicesi, tutti coloro che non hanno potuto credere alla verità, tutti senza eccezione, saranno sotto il giudizio. Non siamo noi che giudichiamo, no, ma è il Signore che terrà giudizio. Ma è scritto così: tutti coloro che non hanno creduto la verità sulla divinità. L'ho scritto, dovete immaginare quante volte è scritto nella Bibbia a proposito di un Dio, unico Dio, il nostro Signore, il nostro Dio. E dopo, perché hanno odiato gli ebrei e che hanno detto che erano avevano fatto morire Cristo. Vorrei vedere il libro dove c'è scritto dove si vede tutte le trinità che c'erano. Allora le chiese, queste gente delle chiese, all'inizio del IV secolo, hanno inventato questa trinità perché volevano fare male agli ebrei, perché volevano mettere, fare delle sinagoghe, delle porcerie, delle... Nelle Trinità ci sono tante maledizioni che sono state pronunciate e adesso sono tutti in questa Trinità. Non un'unica volta c'è stata una cosa fatta nella Bibbia in questo o sotto questa formula della Trinità. Non una sola volta, e in Matteo 28 è stato compreso qualcosa male da questa gente delle chiese che non sono state chiamate, non sapevano nemmeno dove Dio abitava, che non avevano idea dell'Antico e del Nuovo Testamento. Era solo religione, religione di Stato, hanno fatto religione ed è rimasta così. Ed è rimasto fino a questo giorno. Tutte le chiese libere, tutti sono in questo insegnamento trinitario e in questo battesimo trinitario, che siano battista, pentecostali, tutti sono rimasti lì. Ma Dio ha mandato il suo servo e profeta e ha detto che tutte quelle cose che sono fatte in questa formula sono sataniche e che questa formula non è stata mai utilizzata, ma soltanto nel nome, nel quale il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si è manifestato, colui che ancora non è battezzato biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Per favore, prendete la prossima opportunità per farlo e che le cose passate, anche il passato religioso, anch'io nel 48 sono stato battezzato da un predicatore battista, sono stato battezzato nei titoli, ma nel momento in cui ho sentito il profeta di Dio, all'epoca aveva detto una frase molto dura, aveva detto che tutti coloro che sono stati battezzati nella Trinità, ha detto, appartengono alla Chiesa Cattolica Romana, e questo mi ha colpito. Fratello Bohr, fratello Helmut Frank e alcuni che ancora sono qui, abbiamo fatto presto andare al Reno, al fiume, e ci siamo battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, questo è il tempo della decisione, non di respingere l'appetito, ma di dire: Signore, l'arca del patto è aperta, la parola è rivelata, torniamo alla fede originale degli apostoli e profeti. E questo ancora deve essere detto. Atti 2, versetto 42 dice: e sono rimasti nell'insegnamento degli apostoli, nella preghiera e nel rompere il pane e nella comunione. Tutto deve ritornare alla sorgente. Non ci deve essere discussione, non è necessario, ma soltanto la fede e l'ubbidienza. Tutte le altre cose è Dio che farà con noi e per noi e per mezzo di noi. Tutte le promesse sono sì e amen, e tutte le promesse avranno il loro adempimento, e noi passeremo dalla fede alla vista. Nostro Dio è un Dio fedele, lo dico nel nome del Signore. quanto certo Dio ci ha dato la sua parola per grazia e ce l'ha rivelata. Così certo noi l'abbiamo accettata e camminiamo e lo seguiamo nella fede, e così certo sperimenteremo l'ultimo compimento che il Signore ha promesso, perché quello che il Signore ha iniziato lo porta a compimento, come l'abbiamo letto per il giorno di Gesù Cristo. Vorrei che la corale cantasse che giorno sarà quando il nostro Signore tornerà e che ci tirerà fuori di questo corpo per essere per sempre con Lui. Leggo ancora questa parola che si trova in Filippesi nel capitolo 3 al versetto 20. Capitolo 3, versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Noi l'aspettiamo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Al ritorno del nostro Signore e Lui con la sua onnipotenza che parlerà e tutti i corpi mortali diventeranno immortali, tutti i vecchi diventeranno giovani. Dio ha creato tutto l'universo, non c'era nulla, ha detto e la cosa è avvenuta, ha detto e la cosa era lì, e quando tornerà dirà e la cosa avverrà, e noi incontreremo il nostro Signore nell'aria. Non ci sarà più l'età, non ci sarà più malattie, quello che era passato anziano sarà per sempre passato, anche il corpo sarà nuovo conforme al suo corpo glorioso, questo corpo di risurrezione che il nostro Signore aveva, ci sarà dato a noi tutti. Allora potremo dire tutti quanti: morte, dov'è il tuo dardo? E inferno, dov'è la tua vittoria? Ma grazie alla vittoria che è stata data per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tutto è collegato con la realtà. Dio ha mandato il messaggio e abbiamo sentito quest'ultima chiamata. Siamo usciti fuori e queste sono ore di preparazione per credere di cuore, per ubbidire e così di sperimentare la nostra preparazione. Lo dico ancora una volta: accettate per favore tutte le parole di Dio, che non ci sia nulla che vi ribella in qualche modo, ma sempre accettare quello che la parola dice, e allora le vedrete adempirsi. A Lui nostro Dio, che ha preso tanto tempo, che si è dato tanta pena per parlare con noi, e oggi siamo qui dall'est, dall'ovest, dal sud e dal nord, perché Dio ci ha chiamati e ci ha eletti per in modo che perché la parola possa arrivare fino ai confini della terra, che dall'alzare del sole al suo coricare in tutte le lingue, in tutti i paesi. Questo è il tempo più bello, il più glorioso in tutta il tempo della salvezza, la storia della salvezza. E Dio ci ha dato questo privilegio di poter vivere tutte queste cose e di partecipare a tutte queste cose. Lui adempirà l'opera sua nel giorno del suo ritorno e l'adempirà con noi tutti. A Lui sia la gloria per l'eternità. Amen. Alziamoci. Non so se il coro avrebbe un cantico per noi ancora. Cantiamo, se è possibile, questo coro. Vengono dall'est e dall'ovest, vengono dal sud e dal nord. E la corale si avvicina.
Singt uns doch die erste Strophe im Chorus noch einmal.
Oh.
Adesso volevo adesso chiamare tutti avanti, coloro che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Vi ringrazio, ringrazio la corale, i cantanti, cari, e sono spinto nel cuore e sono certo che questo è il giorno nel quale il Signore Dio ha parlato con noi. E tutti, e in particolare i giovani, ma qualsiasi, se sentite che volete consacrare di nuovo la vostra vita al Signore, potete avanzarvi e noi cantiamo quasi così qual sono, io vengo a te. Potete. Il nostro Signore ha detto molto chiaramente, ha detto chi viene a me, io non lo manderò fuori, non lo caccerò. Ha detto venite a me, voi che siete aggravati, travagliati, io vi darò il riposo per le anime vostre. E sta scritto anche in Giovanni capitolo 1, tutti coloro che l'accettavano ha dato loro di diventare figlioli di Dio, coloro che credono al suo nome, e voi credete con tutto il cuore. Il nostro Signore alla croce del Golgota ha versato il suo sangue e si è adempiuto che Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso, prendendo tutte le nostre colpe, ha preso tutto e l'ha posto sull'agnello di Dio. Ha detto, vedete, questo è l'agnello di Dio, il quale ha tolto il peccato del mondo. E allora si è adempiuto, se i vostri peccati sono rosso come il sangue, diventeranno bianchi come la neve, e se sono come lo scarlatto, diventeranno come la lana. Credete oggi, credete di cuore che questo è il giorno che il Signore ha fatto per ognuno di voi. E tutti coloro che sono andati a Lui li ha accettati, accolti, e hanno dato i tuoi peccati, ti sono rimessi. Vai e non peccare più. Credete adesso. Credete adesso. Dio era in Cristo, ha riconciliato il mondo con se stesso, ha preso la colpa su di sé, ha portato tutti i peccati. Vedete, questo è l'agnello di Dio. Potrei citare tanti passi biblici. Cantiamo ancora una volta, così qual sono. Pregate, dite: Signore amato, vengo a te, accetto la salvezza, il perdono e prendo tutto quello che mi hai dato. Fammi grazia, perdonami, accettami, voglio essere tuo, salva l'anima mia. Pregate come Dio ve lo mette nel cuore. Questa è l'ora che il Signore ha fatto. Signore amato, ti consacro tutti coloro che sono venuti a te. Accettali, accoglieli, dai il perdono, dai la liberazione, la grazia e la salvezza. Ti ringrazio per il giorno che tu hai fatto per noi tutti, che hai fatto per noi tutti. Ti ringrazio perché hai perdonato a tutti coloro che hanno accettato la riconciliazione e che adesso dai la fede assoluta al perdono totale, perdono e riconciliazione, che non è rimasto più nulla, ma che la lettera di condanna è stata strappata e che tutti sono liberi per grazia, salvati, redenti, hanno ricevuto. Cari fratelli e sorelle che siete venuti avanti e tutti coloro che sentono, vedono, questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi. È un inizio, un nuovo inizio. Da oggi in poi il Signore vi guiderà fin quando arriviamo tutti alla meta e che passiamo dalla fede alla vista. Siate consacrati al Signore, pienamente liberati e redenti. Diciamolo ancora una volta, quello che il Signore ha detto: chi viene a me non rigetterò. Potete credere che ci ha accettati? Dite amen. Dite amen col cuore. Fratello Schmidt, ringrazia ancora con noi. Grande Dio, guardiamo a te e tutti insieme in questo luogo, in questo istante, nella tua presenza, Signore. Tu hai fatto sentire la chiamata. Ha detto: uscite fuori, non toccare niente di impuro. Ti ringraziamo che la tua parola ancora oggi è la stessa, non torna a vuoto. Così veniamo tutti insieme con i nostri figlioli che ci hai donato e rinchiudiamo tutti davanti al tuo cospetto. Tu tocca ogni anima, ogni cuore. È stato detto, da questo momento in poi le hai liberati, ci dai la grazia di andare avanti su quella via, di seguirti, perché tu sei andato per primo. Benedici tu, Signore, dalla tua grande grazia, e accompagna tu, allontana tutto quello che non ti piace, e fai grazie affinché la fede sia confermata da te. Benedici tu, benedici alla gloria del tuo nome. Amen. E diciamo tutti Amen. Sapete che cosa penso adesso? A questa esperienza meravigliosa quando sono stato preso dal mio corpo e che ho visto il rapimento. Ho sempre aspettato di disegnare la nuova Gerusalemme perché sta scritto la larghezza, la lunghezza, l'altezza sono uguali. E quando adesso sento il fratello Branham predicare, ho notato la data, ha detto che la nuova Gerusalemme non è un quadrato. Forse non l'avrei dovuto dire, se no vi mettete a pensare tante cose. Ma veramente è qualcosa di meraviglioso. Non è nemmeno come una piramide con una punta, ma è finisce come un paviglione. Ha diverse curve, le distanze sono uguali, altezza, larghezza, lunghezza, e l'ho vista come scendeva. E il meraviglioso è che saremmo tutti presenti. Non posso essere rapito senza di voi. E no, è potuto essere rapito Elia, ma io non posso essere rapito, devo essere rapito con voi. Amen. E sarà fatto secondo la nostra. E dite tutti Amen.